Federico I e Barbarossa. La libertà e la legge, un vicino molesto e tenace, la fine di Lodi. Federico I è la legge. Egli è convinto, anzi, di impersonare la giustizia stessa dell'impero. Ma per lui la parola giustizia e la parola legge coincidono. E questo sarebbe come dire che coincidono le parole futuro e tradizione, che, infatti, la legge è sempre la sintesi degli usi e delle conquiste del passato, mentre la giustizia è l'aspirazione a un futuro nuovo e migliore. Federico difende, con la legge, le istituzioni feudali del passato, i comuni, con la loro sete di libertà, e invocano una giustizia nuova. In altre parole, la giustizia è il frutto delle aspirazioni dei popoli che si rinnovano, e la legge deve adeguarsi alla giustizia. Purtroppo, invece, quasi sempre nella storia, la legge fa da baluardo e dà giustificazione agli interessi del passato e della conservazione. Cioè, assai spesso, la legge è nemica della giustizia. Così, nella disputa fra comuni e impero, il Barbarossa ha certamente ragione da un punto di vista strettamente legalistico. La legge è dalla sua, perché la legge è stata fatta nel passato. Ma tutta la nostra simpatia va ai comuni, perché essi rivendicano leggi nuove, più adeguate al passo dei tempi, più coincidenti con i diritti umani del lavoro e della libertà. Se la legge dà ragione all'imperatore, la giustizia dà ragione a Milano e alle città ad essa alleate. Il criterio per valutare i fatti del periodo che trattiamo è questo. Non ci dobbiamo, poi, tanto scandalizzare per i metodi violenti e crudeli che venivano usati dall'una e dall'altra parte. C'è chi dice che la crudeltà in quei tempi era il frutto di una mentalità barbara e oscura, ma noi, per la verità, non siamo convinti che quei tempi fossero più oscuri dei nostri o di qualsiasi altro periodo della storia. I giornali di questo nostro secolo riportano altrettante notizie di torture sui prigionieri, di stragi di civili, di guerre crudelissime e inutili. Ma che cosa è cambiato da allora? Gli sport e i giochi di quei tempi erano sanguinosi e violenti, ma non lo sono altrettanto le moderne gare di pugilato o le competizioni automobilistiche? Le sperequazioni sociali erano enormi, ma la sproporzione è rimasta quasi intatta nei secoli, anche se via via il progresso tecnologico ha migliorato il livello di vita dei ricchi e dei poveri. Poco si è fatto, insomma, sul cammino della civiltà vera, anche se sono progredite le tecnologie ed alcune idee astratte. Così, allora come oggi, si macchiarono di colpe orribili gli uni e gli altri. E se Barbarossa non fu certo delicato con i suoi nemici, come abbiamo visto e come vedremo ancor meglio in seguito, neppure i comuni si distinsero per pietà e per clemenza verso i loro avversari più piccoli. In più, i comuni avevano anche l'aggravante che la vicinanza geografica, la comunanza di lingua e di tradizioni, l'appartenenza ad un'unica nazione, anche se in verità l'idea di nazione, come oggi noi la concepiamo, era ben lontana dalla mentalità medievale e avrebbero reso necessario un maggiore spirito di fraternità e di pietà. Un vicino molesto e tenace. Non fu certo brillante e nobile, per esempio, il modo in cui Milano trattò Lodi, non appena l'imperatore ebbe fortunosamente varcato le Alpi, rientrando nel suo turbolento regno di Germania. C'era, sì, è vero, un vecchio conto da regolare. Le lamentele dei lodigiani a Federico erano costate care a Milano e carissime, come abbiamo visto, ad alcune città alleate. Ma Lodi aveva, in fondo, cercato di tutelare il suo buon diritto, mentre la metropoli lombarda procedette in dispregio a qualsiasi legge umana o divina. Lodi era situata a quel tempo sulle rive del Lambro, circa 8 chilometri a ovest rispetto all'attuale ubicazione. Non gli stava dunque da Milano che una trentina di chilometri. Non appena i milanesi furono sicuri che l'imperatore era ormai troppo lontano per poter prendere le difese della piccola città a lui alleata, cominciarono un'opera di distruzione lenta e determinata. Proibirono qualsiasi tipo di vendita o di eredità senza che esistesse l'autorizzazione esplicita dei magistrati milanesi. Proibirono di portare fuori della città qualsiasi genere commerciabile. Chi era colto a vendere o a esportare merce veniva bandito dalla città. I suoi beni diventavano proprietà dei milanesi o di colui che l'aveva tradito facendo la spia. I lodigiani pativano in silenzio questi soprusi. Ma la prepotente vicina voleva invece una ribellione che giustificasse il massacro dei cittadini e la distruzione della città. Dunque, la persecuzione continuò. Il mese di settembre del 1157 arrivò tra capo e collo ai poveri lodigiani un nuovo, gravissimo sopruso. Su ogni cittadino venne posta una forte tassa. Ancora una volta i poveretti subirono. Chi poteva, pagò. Chi non aveva soldi si lasciò confiscare, senza reagire, le masserizie. Probabilmente questa resistenza passiva era snervante per i milanesi. Le vittime si rifiutavano tenacemente di offrire l'esca per soprusi più gravi. Così ogni illecita ingiunzione, ogni prepotenza si aggiungeva alle altre senza essere giustificata. Ad ogni colpa gratuita ne seguiva un'altra ancora più grave e ancora più gratuita. Alla fine, l'ultimo terribile provvedimento. I consoli lodigiani avanzavano a cavallo verso Milano, una piccolissima scorta, abiti dismessi, volti scavati e turbati da lunghe preoccupazioni. Procederono un po' ingobbiti come uomini molto vecchi o molto stanchi. Quando, lontanissimo all'orizzonte, compare nella pianura la sagoma della città nemica. Un brivido d'odio e di paura percorse gli animi dei mesti cavalieri. Milano brulica di gente, come un immenso nido di formiche guerriere feroci. I consoli di Lodi, man mano che si avvicinavano, individuarono con maggiore chiarezza i motivi di tanto fermento. I milanesi stavano rinforzando le loro fortificazioni, alzavano baluardi, scavavano valli. Squadre di armati s'aggiravano nei pressi delle porte, minacciosi guardiani. Il gruppetto di cavalieri entra nella città e avanza piano piano verso il Broletto. Intanto la campana batte a martello per convocare l'assemblea dei cittadini. Si ripete la scena di Sicher. ma questa volta l'Alterigia è soltanto dalla parte dei milanesi. I lodigiani non hanno né speranze né illusioni.